Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Abbiamo detto nel Salmo: gli uomini si rifugiano all'ombra delle tue ali. Cerchiamo di raccogliere gli uomini, i bisogni di tanti, sotto le ali del Signore, nella Santa Eucaristia.
Dal libro del profeta Isaia, capitolo 65, versetti 17-25. Ecco, infatti, io creo nuovi cieli e nuova terra. Non si ricorderà più il passato, non verrà più in mente, poiché si godrà e si gioirà sempre di quello che sto per creare, poiché creo Gerusalemme per la gioia e il suo popolo per il gaudio. Io esulterò di Gerusalemme, godrò del mio popolo. Non si udranno più in essa voci di pianto e grida di angoscia. Non ci sarà più un bimbo che viva solo pochi giorni, né un vecchio che dei suoi giorni non giunga alla pienezza, poiché il più giovane morirà a 100 anni e chi non raggiunge i 100 anni sarà considerato maledetto. Fabbricheranno case e le abiteranno, pianteranno vigne e ne mangeranno il frutto. Non fabbricheranno perché un altro vi abiti, né pianteranno perché un altro mangi, poiché quali i giorni dell'albero, tali i giorni del mio popolo. I miei eletti useranno a lungo quanto è prodotto dalle loro mani. Non faticheranno invano, né genereranno per una morte precoce, perché prole di benedetti dal Signore essi saranno, e insieme con essi anche la loro discendenza. Prima che mi invochino, io risponderò. Mentre ancora stanno parlando, io già li avrò ascoltati. Il lupo e l'agnello pascoleranno insieme, il leone mangerà la paglia come un bue, e il serpente mangerà la polvere. Non faranno né male né danno in tutto il mio santo monte, dice il Signore. Parola di Dio.
Alcune di queste espressioni, in particolare al versetto 17, vengono poi riprese, diventano uno dei modi per illustrare, per raffigurare il futuro della redenzione perfetta. Uno dei modi è la nuova creazione, cioè espressa in questo modo: cieli nuovi e terra nuova. Ecco a voi la parola.
La bocca del profeta ci riporta le parole di Dio che dicono: io voglio fare di Gerusalemme una gioia, un gaudio per il mio popolo. E diciamo che la felicità messianica comunicata per l'avvenire era descritta dai profeti, anche dai profeti antichi, quasi come un ritorno al paradiso. Adesso poi paradiso, sicuramente il paradiso del cielo, non quello dell'Eden, ma nella opera Apocalittiche diciamo che anche senza abbandonare completamente le antiche rappresentazioni, il profeta intravede un rinnovamento totale, sia per Gerusalemme, ma sia anche per tutto il creato. E questo naturalmente è un mondo nuovo, si sta realizzando un mondo nuovo, quello che viene annunciato tramite le parole del profeta. Ed è al centro appunto di questo annuncio di salvezza che noi vediamo nella pericope odierna. L'espressione dominante naturalmente di queste pericope è, diciamo, questo annuncio. Ecco, infatti io creo nuovi cieli e nuova terra. Quindi la novità è costituita dal rinnovamento totale dei rapporti fra Israele e il suo Dio. Un rinnovamento, come vediamo, che naturalmente si riversa, o meglio, riversa i suoi benefici su tutta la creazione, perché questo naturalmente è l'intento di Dio. Quando rinnova, quando compie un rinnovamento, il rinnovamento riguarda tutto il creato. Come agli inizi il peccato distrusse sia l'uomo che il creato, con il rinnovamento Dio intende sia l'uomo, cioè il popolo di Israele, e tutto il creato. Un rinnovamento, questo rinnovamento però, riversa i suoi benefici su tutta la creazione, oltre che sull'uomo, su Israele. È importante notare che il verbo creare, diciamo, è usato non solo per cielo e terra, ma anche per la città di Gerusalemme, la prediletta dal Signore. E naturalmente Dio farà di Gerusalemme la gioia del suo popolo.
Ho notato alcuni rimandi all'interno di questo capitolo. Per esempio, al versetto 16, chi vorrà essere benedetto nel paese vorrà esserlo per il Dio fedele, chi vorrà giurare nel paese giurerà per il Dio fedele. Sembra ci sembra che ci sia un rimando al versetto 11, anche ricordando quello che ieri ha detto Andrea, dell'invocazione di questi idoli o di questi dei che sembrano dei del futuro, della fortuna, della buona sorte. E invece qua il Signore dice: chi vorrà giurare, giurerà per il Dio fedele, giurerà per me. Un altro rimando è al versetto 17, quando dice: non si ricorderà più il passato, non verrà più in mente. All'inizio, il versetto 6, diceva: io non tacerò finché non avrò ripagato le vostre iniquità e l'iniquità dei vostri padri. E sembra poi anche descriverle queste iniquità dei padri, quando dice: costoro hanno bruciato incenso sui monti, sui colli mi hanno insultato. Mentre qui si dice: non si ricorderà più il passato, non verrà più in mente. Un'altra cosa che ho notato è quando dice che farò di Gerusalemme una gioia, del suo popolo un gaudio, e poi dice: io esulterò di Gerusalemme. Quindi non è la gioia solo del popolo, o non è tanto la gioia del popolo, ma è la gioia di Dio. E in questo senso anche il versetto 24, che dice: prima che mi invochino risponderò, ed è un tema che continuamente c'è stato in questo capitolo. Il popolo che non invoca, oppure il Dio che chiamo, che vuole farsi chiamare. Ho pensato che la redenzione è descritta sì con delle immagini, il lupo e l'agnello di nuovo, i cieli nuovi e la terra nuova, ma in ultima analisi è la relazione dell'uomo con Dio, questa è la redenzione, come quando dice: tutti saranno discepoli del Signore. Finalmente l'uomo cercherà Dio, che vuole essere cercato dall'uomo.
Per me è stato molto difficile cercare un filo conduttore, perché è una cosa molto densa, insomma. Allora ho scelto un po' quella di sottolineare, è già stato detto appunto che il verbo principale è questo creare, ecco, e mi sembra che questo sia una risposta alla obiezione di chi appunto si trova ancora nella sofferenza. Infatti dice dimenticate quelle cose, le dimenticate, perché appunto se Dio sta creando una cosa significa, è scontato che la gioia e la letizia non c'è ancora, la sta creando, ecco, ecco, questo mi piaceva. E anche i versetti 18 e 19 e poi il 24 poi sono stati citati, ecco, tanto finalmente l'uomo diventa la gioia di Dio, ecco, perché Dio se la crea e Dio gioisce. E la seconda cosa che appunto finalmente, ecco, il 24 dice prima addirittura che mi invochino io li esaudirò. C'è una cosa veramente sorprendente. E il richiamo è anche l'Apocalisse 21:5, che è Dio stesso che si impegna, perché dice, non dice farò, ecco, ma l'Apocalisse dice io faccio. Ecco, mi sembrava una cosa molto bella, cioè il sogno dell'uomo, ecco, sembravano tanti sogni che abbiamo visto precedentemente, insomma questo sogno, ecco, diventa realtà. Certo, è un'anticipazione, ecco, però nell'anticipazione ci può essere appunto la possibilità di un fatto presente, ecco. Questi cieli nuovi e terra nuova, è chiaro, insomma anche i commenti lo dicono, certo non è la distruzione, ecco, materiale, ma è una trasformazione, ecco, una trasformazione morale, una trasformazione di veramente un rapporto intenso con Dio, un nuovo ordine di cose. Io non lo so spiegare, ma tutto questo proverrà, Dio lo creerà, ecco. Si è impegnato lui, l'Apocalisse lo dice, si è seduto sul trono e dice ecco io faccio questa cosa nuova.
Ma questo tema della gioia del popolo, che poi è la gioia di Dio, lo avevamo già incontrato al capitolo 62, quando appunto parlava dello splendore di Gerusalemme, di quello che sarebbe avvenuto in Gerusalemme, e precisamente al versetto 62, cioè quando in realtà parla di Dio come lo sposo e di Gerusalemme come la sposa. E al versetto 5 diceva come un giovane sposa una vergine, così ti sposeranno i tuoi figli, come gioisce lo sposo per la sposa, così il tuo Dio gioirà per te. E così mi sembrava poi sì, che in realtà fosse anche in continuità di quanto avevamo letto ieri, quando diceva al versetto 13 i miei servi mangeranno, i miei servi berranno, i miei servi gioiranno, i miei servi giubileranno per la gioia del cuore. E qui oggi dice come, cioè come avverrà questo, per questa opera nuova del Signore, questa creazione nuova del Signore che permetterà questo. È proprio una cosa nuova, come aveva detto anche al capitolo 43:18, dice non ricordate più le cose passate, non pensate più alle cose antiche, ecco io faccio una cosa nuova. E mi sembra che proprio questa è la novità di Dio, del Dio fedele che non può rinnegare se stesso, come dirà poi San Paolo, che è fedele alle sue promesse e lo farà.
Ma in tutta questa descrizione, con tutti questi vocabili, vocaboli di trasformazione, di novità, di creazione, tutta questa gioia che sgorga da Dio, da Gerusalemme, così. Si deve ammettere che è una descrizione simbolica molto, molto troppo bella, ecco. Però allora fa pensare al Gerusalemme celeste, però sì, come cita anche l'Apocalisse, ma qui poi c'è un bimbo, che non ci sarà un bimbo che viva pochi giorni, un vecchio che non arrivi a 100 anni, certo, e poi di nuovo fabbricheranno le case, le abiteranno, pianteranno vigne e le mangeranno. Il loro lavoro non sarà per altri, ma sarà per se stessi. I miei eletti useranno a lungo i prodotti delle loro mani e non faticheranno in vano, né genereranno per la morte. Sono una prole di benedetti dal Signore. Ma qui appunto si descrive una Gerusalemme che è ancora sulla terra e che sarà così bella, o si descrive la Gerusalemme del cielo, l'eternità? Cioè io non ho capito bene, insomma, è troppo, una descrizione troppo, troppo esagerata, quindi. E poi si parla ancora del serpente, qui il versetto 25, appunto questo, che il lupo, l'agnello pascoleranno, l'abbiamo già trovato nel capitolo 11:7, insomma, e seguenti, e questo serpente che di nuovo mangerà la polvere, non è che sarà benedetto. E, ecco, non lo so, voglio una chiarificazione su questo, ecco, se è solo una descrizione così ridondante per parole, perché il profeta è andato in estasi, o se è una descrizione che ancora riguarda sulla terra, una Gerusalemme sulla terra. Anche questo non si è mai verificato, non si è mai verificato che una Gerusalemme sulla terra sia arrivata a un certo punto così, a vedersi così.
Quasi nulla si è verificato, appunto, non solo questo.
Ma allora,
dal mio punto di vista.
No, io continuo quello che diceva adesso la Gemma, ma forse da una prospettiva molto diversa. Cioè anch'io ho notato come qui, appunto, da una parte c'è questa creazione nuova, no, che tanto sottolineata, ma poi appunto ci sono tutte queste immagini che, direi, dice Mello volontariamente, richiamano la Genesi, cioè il lavoro, la generazione, che a questo punto non sono più maledette come là, ma su di queste c'è questa grande benedizione, no, di cui tanto si parla, questa stirpe di benedetti. Che è bello, cioè almeno aiuta a leggere, a capire anche questi tipi di immagini, eccetera. Però appunto anch'io mi sono detta, però, cioè, tutto qui, no, anche perché appunto Isaia ci ha abituato a delle visioni così ampie, così alte, che adesso ricominciare a parlare intanto di vita lunghissima, ma che a un certo punto finisce, questi qua che continuano a fabbricare, quindi. E allora appunto io sono andata un po' a leggere l'Apocalisse, che poi mi ha rimandato ad altri testi, cioè mi sembra appunto che, direi quasi volontariamente, Isaia a un certo punto si limiti, ecco, direi così, si limiti, perché ci saranno appunto delle visioni ancora più alte, che non sono forse tanto appunto in cose, ma più fonde. Cioè io, guardando l'Apocalisse, ma anche Giovanni, quando dice Dio in loro, o come dice Giovanni, no, io in loro, tu in me, cioè ci sono delle realtà, oppure poi mi viene in mente quella, il grande mistero nascosto da secoli, no, dice Cristo in voi. Cioè mi sembra che appunto Isaia ci prospetti, ci apra delle cose enormi, no? Proprio per cui ti sembra di essere già nel Nuovo Testamento e anche un po' in là, insomma. Però in certi momenti anche abbia dei limiti, ecco, per cui c'è ancora qualcosa che deve essere rivelato, non solo compiuto, ma anche rivelato, che è appunto questo Cristo in voi, cioè questa, il modo, ma anche la realtà, ecco, di Dio che abita, non in Gerusalemme, ma proprio che sia una cosa sola, ecco. Questo forse qui si sente questo limite, almeno, comunque insomma, io l'ho letto così a un certo punto, perché ci vuole uno scappo, insomma qui è ancora bellissimo, ma anche qualcosa di limitato, ecco. Insomma.
Non sei del tutto contenta, insomma, non sei soddisfatta fino in fondo.
Ma nel versetto 23... c'è quella frase, gli eletti, i miei eletti, il testo greco dice così, ma comunque è analogo, non faticheranno in vano. E a me ha risuonato nell'orecchio l'ultimo versetto del capitolo 15 della Prima Corinti, quando San Paolo dice, sovrabbondando nell'opera del Signore tutti, sapendo che la vostra fatica nel Signore non è vana, è proprio quasi uguale. E questo mi ha dato una luce un po' particolare, cioè di leggere tutto questo testo alla luce della risurrezione, nel capitolo 15 dei Corinti. I cieli nuovi, terra nuova, e il corpo risorto del Signore come primizia, come dice sempre San Paolo, come primizia e come sacramento di tutta la creazione nuova, di cui qui c'è con qualche tentativo di immagine, ma che chiaramente si svelerà solo alla fine, un po' nella continuità del pensiero che diceva prima Anita.
La questione posta da, come l'ha espressa Gemma, mi sembra che colga un punto importante, una domanda importante che si pongono in tanti, l'interpretazione di questi versetti. E pensavo adesso, noi abbiamo facilmente due difficoltà. Una è il fatto che i testi sono diversi uno dall'altro. E io penso che in questi ultimi tempi soprattutto abbiamo imparato di più, stiamo imparando a considerare l'apporto di ciascun testo, uno diverso dall'altro, perché ciascuno ha una sua verità, ha una sua... Certo, siamo più abituati a volere concludere vedendo ciò che manca, ma si può anche sottolineare invece, contemporaneamente a questo, l'apporto di ciascun testo. Faccio solo un esempio, il modo, io non ho adesso studiato questo, ma è il modo di rappresentarsi nei profeti stessi, poi se consideriamo le riprese anche nel Nuovo Testamento stesso, all'interno stesso del Nuovo Testamento, di rappresentarsi, di raffigurare ciò che non è raffigurabile, cioè il futuro, la redenzione, e sono molto diversi. Ci sono testi che dicono che tutto viene incendiato, tutto viene distrutto. E dopo naturalmente Dio farà un'altra cosa. Quindi quanto dobbiamo, dice, per avere un insegnamento, non possono essere presi come delle descrizioni di qualcuno che sa come andranno a finire le cose e le vede prima. Questo sono testi sempre simbolici, però sono diversi uno dall'altro. In quei testi là in cui si dice che tutto viene distrutto, si incendieranno i cieli, eccetera, cadrà, è per dire che dobbiamo avere il timore. Dobbiamo avere un distacco da questa vita, da questo mondo. Quanto, come dobbiamo vivere nel timore di Dio, dice allora, sapendo queste cose. Poi ci sono altri testi come questo, dove non c'è nessuna distruzione, al contrario, ma anche l'Apocalisse. C'è la vittoria su Babilonia, tutto, ma non c'è la distruzione del mondo, della creazione. C'è una, nell'Apocalisse è ancora diverso, perché c'è una creazione, perché il mondo dell'Apocalisse è un po' diverso, cioè il mondo dell'Apocalisse è duplice, esiste già un mondo in cielo, esiste una Gerusalemme già pronta in cielo, esiste eccetera, una realtà già pronta in cielo di cui quello della terra è una copia, e quindi a un certo punto verrà giù. Ecco, si incarnerà, il cielo si incarnerà sulla terra. Questo è l'Apocalisse, mi sembra. Qui è ancora un po' diverso, che non c'è qualcosa che scende dal cielo. Quindi la questione posta da Gemma è importante, perché coglie un problema. Qui siamo nella storia o siamo in paradiso? Non siamo in paradiso. Ma la domanda stessa è difficile che possa risolvere il problema. Perché? È perché noi abbiamo già in testa questo schema, abbiamo uno schema in testa, cioè che c'è il paradiso, eccetera, che quello è quello vero, e poi tutti gli altri li misuriamo sulla base di questa rappresentazione. Non dico che sia sbagliato, dico che però se quando facciamo così, e l'abbiamo sempre fatto così, normalmente facciamo così, non possiamo pretendere una risposta chiara da ogni testo. Perché ogni testo ha qualcosa da dire di suo, e non è detto neanche che il profeta, o anche nel Nuovo Testamento è così, sia chiaro quello che dice, neanche a chi lo dice. E quindi, e qui mi sembra che, per esempio, io notavo, è una cosa interessante, che qui c'è una dimensione storica di questo rinnovamento. Certo, è una dimensione storica così bella, così nuova, come diceva Gemma, che è difficile immaginare come si potrà realizzare. Da un lato si sottolinea una novità molto forte, perché si usa il termine, come avete già notato, creazione, diceva prima Giovanna Battista, cioè il termine io creo è centrale quindi in questa prima parte, no? E il fatto che si usi il termine creare per indicare invece la redenzione futura indica la novità, è una cosa diversa, è tutta diversa da quella che stiamo vivendo, ma dall'altra vediamo che non sfugge alla storia, non sfugge del tutto alla storia, e questo è un apporto positivo, non solo che manca qualcosa. Può essere detto che manca qualcosa se io lo vedo alla luce di altri testi, ovviamente, ma se lo vedo dall'altra parte è un apporto. Significa che questi testi devono servire, mentre dicono che Dio lo farà, devono servire come modello a come si vive oggi. Certo, perché se questo è quello che Dio farà, è chiaro che bisogna specchiarsi in questo modello. Comunque si possono ricavare. La cosa che notavo qui, per esempio, al versetto 20, è che non c'è la risurrezione dei morti, non c'è questa idea, questa fede ancora nel terzo Isaia, e c'è ancora la morte. Si morirà molto, non ci saranno più dolori, eccetera, ma c'è ancora la morte. C'è nel capitolo 25 di Isaia, che non so a che epoca gli esegeti o gli storici, che a volte ci prendono, forse a volte no, non si sa, ma il capitolo 25 a che epoca lo pongano, perché a volte certi testi sono stati poi, sono entrati nei libri dei profeti, ma magari sono più tardi. Ma questo potrebbe essere benissimo del primo Isaia. Il capitolo 25, versetto 8 dice, nel contesto, ricordate, del banchetto escatologico a Gerusalemme, dove tutte le genti sono invitate, c'è una serie di operazioni che Dio fa, toglie il velo, eccetera, e dice eliminerà la morte per sempre. Lì si dice esplicitamente eliminerà la morte per sempre. Infatti questa espressione viene ripresa, capitolo 25, da altri testi come nell'Apocalisse, perché interessa molto, perché aggiunge Dio asciugherà le lacrime su ogni occhio, cioè è finita la morte, è un'altra cosa. Qui non c'è questo, non c'è, il terzo Isaia non vede questo, mi sembra significativo. L'altra cosa significativa che io volevo aggiungere è già stata citata, il capitolo 11, questo gli esegeti lo notano, ecco, anche il mio commento, il capitolo 11, il versetto 25 ha una citazione vera e propria, fatta, ci sono delle differenze, ma è fatta proprio su Isaia capitolo 11, versetti 6-9 in modo particolare. Però la cosa che manca di più, proprio perché è una citazione, è una prova in più e mostra in modo molto chiaro che nel mondo futuro, nel mondo della redenzione del terzo Isaia come del secondo, il Messia non c'è. Perché il capitolo 11 è centrato sul Messia. Sorgerà un germoglio da Jesse, eccetera, allo spirito del Signore. Ricordate tutti i testi, tutte le espressioni per dire che ha la pienezza dello spirito. Non giudicherà, farà la giustizia, eccetera, e poi tutte le conseguenze del suo dominio, del suo regno, del Messia figlio di Davide, di questo re futuro che il primo Isaia immagina, e le conseguenze sono proprio queste che adesso riprendono. Qui però tutta la prima parte e in nessun altro punto del terzo Isaia esiste il Messia figlio di Davide. Ora, più che essere una mancanza, è un apporto anche questo. Vuol dire che probabilmente, perché in un caso come questo lo fa pensare, credo che alcuni esegeti siano ben fondati in questo, nel senso che quando uno fa una citazione e poi cancella, elimina, quello è un testo caratteristico del Messia, figlio di Davide, è fondamentale, e invece qui non c'è, si cita il testo ma non si cancella quello, significa che c'è qualche cosa per il terzo Isaia che non gli va del Messia, dei figli di Davide. La casa di Davide è sparita, ci sarà il motivo. Questo non vuol dire che la profezia del primo Isaia non abbia nessun senso, vuol dire che lui vede il futuro creato da Dio senza bisogno del figlio di Davide. E vediamo che ci sono idee diverse, ma ciascuna ha qualcosa da dire, che probabilmente i motivi per cui viene messo da parte ci saranno, e alla fine anche quelli sono motivi importanti, perché vuol dire una purificazione del modo in cui viene intesa quella profezia. Vuol dire che le cose non sono andate esattamente, ecco, come uno si immaginava sulla casa di Davide. Quindi io vedo, insomma, un apporto multiplo molto, molto ricco. Qui c'è la... Vabbè, avete già detto tutto il resto, quindi fermiamoci qui. Ecco questa parola, Dio eliminerà la morte per sempre, ma anche le parole del testo di oggi, che chi camperà meno camperà fino a 100 anni, ci danno motivo in più per la nostra preghiera, perché siamo di fronte in un modo particolare alla morte di tanti e al confronto con la morte, Per questo preghiamo e diciamo: ascoltaci, Signore. Preghiamo nel nome di Gesù, risorto dai morti, per tutti coloro che sono morti in queste ore, anche ieri, mi pare più di 800 vittime in 24 ore. Pensiamo anche alle loro famiglie, preghiamo. Preghiamo per la fede delle chiese, nel Signore risorto, per questi giorni e per i prossimi giorni santi, per la Pasqua, perché tutti ricevano ugualmente, anzi, in un modo speciale, la grazia di Dio. Preghiamo. Supplichiamo per la pace nel mondo, per la conversione dei potenti a pensieri di verità e di pace. Preghiamo. Per chi ha una responsabilità concreta in questo momento, nel mondo e da noi, nel nostro paese anche, per le decisioni che quotidianamente si devono prendere, per l'aiuto ai più poveri, preghiamo.
Moltissimo, continuiamo a pregare per Monte Tauro, per Maurizio, per la sua famiglia. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E ancora una preghiera anche per tutti i medici, gli infermieri, i volontari, quanti si stanno spendendo in questo tempo oltre le loro forze. E preghiamo anche per i medici del sud. Ieri ho letto che a Bari ieri finivano mascherine, tutta l'attrezzatura insomma necessaria. Preghiamo perché si possa aiutarli, intervenire. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo perché venga ascoltato l'appello dell'ONU e anche del Papa sulla cessazione di tutti i conflitti, perché prevalga il senso di misericordia verso tanta umanità già oltremodo provata. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Ascoltaci, oh Signore.
E preghiamo anche per le celebrazioni della Pasqua, per le nostre celebrazioni, ma soprattutto per tutte quelle che non avranno popolo e che saranno tantissime in tutto il mondo, e quindi per tutto il popolo di Dio che quest'anno non celebrerà in modo almeno diretto, con la presenza, la Pasqua, perché il Signore usi anche questa cosa così singolare, così negativa in sé, la usi per il bene del mondo, il bene della Chiesa, il bene della gente. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Ascolta, Dio, queste preghiere e tutte le altre preghiere, intenzioni e bisogni di tutti quelli che soffrono, che hanno bisogno del tuo aiuto in questo momento. Per Cristo nostro Signore.